Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono come sempre Paolo Avanti. Menù del giorno, andiamo a Manchester per indagare sullo strano caso del portiere dello United, De Gea. E poi giù a Londra dove analizziamo il mercato di due big come Arsenal e Chelsea.
Is Adam Armstrong. I'm spaced. Cross, and what a save from De Gea. And the rebound is over the top from Kyle Walker-Peters.
Brilliantly saved by David De Gea
with his right boot. And he takes it, curls it, and forces a perfect save out of De Gea. A strong right palm. It was right in the top corner, that from James Maddison.
Out comes Martinez. Slids through. Harry Kane with the shot. Saved David De Gea. Another cross comes in here. All the way through to Harry Kane at the back post. His shot is clattered against David De Gea, I think. Tonio turns, drives towards goal, gets a shot in, great save David De Gea, what an effort that is!
Quello che avete appena sentito è una parte del video celebrativo prodotto dal Manchester United con le più belle parate della stagione di David De Gea. Una carrellata di prodezze strepitose in quella che sarà sicuramente, o quasi sicuramente, l'ultima stagione dello spagnolo con la maglia dello United. Un epilogo triste per un portiere simbolo dei Red Devils recenti. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao ciao.
Ascoltiamo in primis il punto del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
Non è ancora finita, ma David De Gea meritava sicuramente un'altra uscita dal Manchester United, messo da parte anche abbastanza brutalmente dal club, con un'offerta di rinnovo a ribasso, poi accettata dal portiere spagnolo e stracciata dal club, che ha ulteriormente abbassato l'ingaggio per un giocatore che è stato per oltre 10 anni il numero uno dello United, per un giocatore che solo nella passata stagione di Premier League è stato comunque il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata. È un trattamento immeritato, anche perché De Gea ha un posto nella storia del club e meritava un'altra uscita. È successo che pur in una stagione con i numeri, appunto, perché De Gea è stato il portiere con più clean sheet della Premier League, lo spagnolo non ha giocato benissimo e soprattutto ha dimostrato una certa incertezza con i piedi, caratteristica che per un portiere di Ten Hag è invece importante. I Red Devils stanno cercando un nuovo numero uno, va avanti da tempo la trattativa con l'Inter per Onana, col dubbio però che il nerazzurro costi troppo per quello che è il Manchester United attuale, vale a dire una squadra che comunque ha investito buona parte del suo budget estivo in Mason Mount e che avrebbe bisogno di tanti ritocchi, e che invece in questo momento non può permettersi, a meno che non comincino quelle cessioni che non sono ancora cominciate. Onana sarebbe il portiere perfetto, primo perché ha già giocato con Ten Hag all'Ajax, poi perché ha nel gioco con i piedi una delle caratteristiche importanti e poi perché comunque quest'anno ha dimostrato di poter reggere il grandissimo livello richiesto poi per essere il portiere titolare del Manchester United. Il club sta cominciando a valutare alternative più cheap, una delle ultime è Sanchez del Brighton, però insomma è chiaro che Onana sarebbe una dimensione completamente diversa, che confermerebbe la voglia dello United di tornare grande, quella che c'era con De Gea numero uno e che ci sarebbe ancora con Onana.
Stefano, l'ha detto Davide, portiere trattato in malo modo, ma ci sono dei motivi tecnici per cui Ten Hag non lo vuole più.
Sì, Davide ne ha fatto cenno. Uno sicuramente è anche il fatto che De Gea non è un portiere particolarmente moderno, se mi passate il termine, nel senso che non ha nell'impostazione il punto di forza. È vero che il portiere primariamente deve togliere i palloni dalla porta, insomma deve cercare di evitare dei gol, però nel calcio di oggi, al di là di chi esagera o esaspera la costruzione dal basso, ma anche Ten Hag ne fa ampio uso e ne fa un uso anche magari un filo minore di altri, insomma comunque tutti quanti hanno bisogno di un portiere che sappia cominciare l'azione o comunque dialogare bene con i compagni della difesa, anche con i piedi. Non è certamente questo l'unico motivo e forse neanche il principale per il quale De Gea alla fine vedrà la sua strada separarsi da quella dello United. Io credo che sia essenzialmente anche un discorso di prestazioni, nonostante le tante giornate passate a rete inviolata. Nei momenti decisivi, anche delle finali, purtroppo ha lasciato a desiderare e ha dato l'impressione di poter prendere gol in maniera abbastanza, come dire, inattesa, ecco, anche per i difensori, i suoi compagni di squadra, e lo ha fatto anche in maniera abbastanza sanguinosa in finale di FA Cup contro il Manchester City. Ma più in generale l'impressione è che il suo rendimento dopo una prima parte di avventura allo United molto promettente sia andato incalando. Tra l'altro è uno dei portieri più deludenti in quel diagramma che una volta avevamo visto e di cui avevamo parlato in questo podcast, che un po' metteva sui due assi cartesiani la capacità di impostazione e l'abilità comunque di intervenire tra i pali. De Gea sorprendentemente non faceva parte né dei portieri con più alta percentuale di riuscita, di intervento, di parata, insomma, sui tiri avversari, e né di quelli che impostano meglio, ma qui ovviamente sorprende di meno. Insomma, in un calcio in cui si guardano molto ormai anche statistiche, numeri, percentuali di efficacia e una serie di valori numerici che gli allenatori tengono presente, non è più proprio il portiere all'ultima moda. In più, come ho detto prima, ha lasciato un po' a desiderare nei momenti chiave della stagione. Aggiungiamoci il discorso del contratto, che comunque era abbastanza alto e abbastanza oneroso. Certamente, come ha sottolineato Davide, dovendo separarsi da una persona, da un portiere, da un giocatore che è stata una colonna di questi anni dello United, si poteva e si doveva farlo meglio, si doveva preparare meglio questo addio. Mi spiace solo, ecco, che De Gea forse alla fine, sì, Davide diceva ha un posto nella storia dello United, questo è vero, ma ha un posto nella storia di uno United tra i meno vincenti almeno dell'era moderna. Ed è un peccato, perché soprattutto all'inizio della sua avventura inglese sembrava in grado di essere veramente il top portiere d'Inghilterra o uno dei primi due o tre.
E infatti, prima di dare la parola a Pierluigi, Stefano, tu dove lo collochi nella storia dello United? Da quello che intuisco non lo consideri tra i grandissimi. Cioè Schmeichel era un'altra cosa, insomma.
Bravo, infatti era lì che volevo arrivare. Ci sono stati altri portieri che magari se la giocano come livello, come rendimento con De Gea, ma hanno avuto la fortuna di arrivare in uno United più vincente. Non so, per esempio, rispetto a un portiere come Barthez, come lo collocherei, ecco, che però è un giocatore che in carriera, al di là del fatto che poi era anche nazionale francese in quella Francia lì, sicuramente ha chiuso la carriera con un palmarès migliore. Certo, Schmeichel, quando pensi al portiere dello United pensi ancora a Schmeichel, perché era il portiere di quella squadra quasi invincibile, quella montagna, quel colosso. Ecco, a proposito di portieri un po' old fashion, ecco, Schmeichel con i piedi secondo me poteva dare dei gran calci agli attaccanti in uscita alta, ecco, grandi ginocchiate poteva dargli, però era un portiere veramente monumentale. Ecco, già faccio fatica a collocare De Gea, magari lo colloco a livello di Van der Sar, che però poi sta davanti perché insomma con lo United ha vinto anche la Champions League.
Eh sì, infatti. Allora, Pierluigi, detto che ovviamente puoi anche tu dire la tua su De Gea, su dove collocarlo nella storia dello United, ti chiedo anche quale sarà il futuro della porta del Manchester United. Consideriamo che mentre registriamo si parla di una seconda offerta del Manchester United per l'Inter, alla quale l'Inter avrebbe detto ancora una volta no, è una situazione davvero molto in divenire, ci sta che quando terminiamo la registrazione magari poi c'è un nuovo colpo di scena. Diciamo che comunque Onana è tra gli obiettivi dei Red Devils.
Sì, beh, intanto dove colloco De Gea, forse sicuramente dietro a Schmeichel, non molto lontano da Van der Sar, secondo me, come prestazioni, anche perché Van der Sar allo United non è stato sempre perfetto, anche se ha fatto comunque bene, ha fatto delle buone partite. Per quel che riguarda De Gea, oltre ai lati, diciamo, deboli che sono stati messi in evidenza, io aggiungerei anche quello delle uscite alte, che soprattutto a inizio carriera nel campionato inglese l'ha penalizzato molto, è migliorato, ma non è mai, secondo me, stato un portiere che desse quella fiducia di cui i compagni hanno comunque bisogno in determinate circostanze, e sappiamo quanto è importante non solo nel calcio inglese ma nel calcio moderno, in cui comunque da calci piazzati, da corner, possono arrivare tante situazioni da gol. Per quel che riguarda il futuro, io devo dire che ci sono anche questi messaggi sui social un po' criptici di De Gea. Io non sono ancora completamente convinto che la storia sia del tutto terminata tra De Gea e il Manchester United. Sicuramente, però, se anche si riuscisse a trovare un accordo, De Gea non sarebbe l'unico portiere del Manchester United, e quindi, anche se ci fosse un ripensamento, comunque dovrebbe giocarsi il posto a titolare. De Gea non è giovanissimo, e quindi forse questa potrebbe anche essere una situazione a cui in qualche maniera il giocatore si abituerà. Le altre offerte, come ovviamente il caso arrivando dall'Arabia Saudita, non so quanto il madrileno sia interessato ad andare in questa lega. Per quel che riguarda il Manchester United, invece, visto che comunque secondo me arriverà di sicuro un altro portiere, ci sono due considerazioni da fare, secondo me. La prima è che abbiamo visto come Marotta, insomma, non è proprio convinto di separarsi da Onana a quelle cifre, quindi ritengo che andrà fino alla fine cercando di giocare al rialzo. Ci sono altri nomi che si fanno, parlava di Roberto Sanchez Davide, ma si parla anche di Diogo Costa del Porto e si parla di Bailey del Feyenoord. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è che comunque l'Onana del caso, o il portiere su cui lo United andrà a puntare, qualche bel soldino lo costerà, il che vuol dire che nella situazione in cui il Manchester United si trova, e non vado a ripetere perché ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, in cui non c'è una proprietà nuova che sta arrivando, spendere soldi sul portiere vuol dire andare a diminuire ancora ulteriormente il budget necessario per arrivare a un attaccante, che secondo me dovrebbe essere il punto centrale della campagna di rafforzamento dello United. E quindi il rischio è che elementi come Osimhen, ma forse anche come Højlund e Kolomuani, rischierebbero di diventare dei sogni che forse potrebbero essere irrealizzabili, al di là del fatto che poi su alcuni di questi giocatori c'è anche il PSG, quindi la concorrenza è alta, però il budget che rimane disponibile allo United per questo ruolo mi sa che sarà abbastanza bassino.
The second most expensive English player of all time, behind Jude Bellingham, who moved to Real Madrid for £115 million. Rice has made 245 appearances for West Ham since his debut in 2017, and after replacing Mark Noble as club captain, his final game for West Ham was their Europa Conference League final win over Fiorentina ending their 43-year wait for a major trophy.
Declan Rice, l'avete sentito, dopo Bellingham è il giocatore inglese più caro della storia ed è il grande colpo del mercato dell'Arsenal finora. Pierluigi, facciamo un recap dei movimenti dei Gunners?
Sì, allora, gli acquisti di sostanzialmente Havertz, Rice e Timber, direi che sono quelli che hanno contraddistinto o che stanno contraddistinguendo il mercato, scusate, mi sono intrappolato con la lingua, il mercato dei Gunners. No, Havertz è cosa fatta, Rice e Timber praticamente anche, stiamo parlando di un ammontare di 205 milioni di sterline e quindi sicuramente l'Arsenal sta facendo le cose sul serio, no? Perché comunque parliamo di questi giocatori che sono ancora giovani ma che hanno tanti margini per un ulteriore miglioramento. Nonostante Rice abbia solo 24 anni, ha giocato 43 volte in nazionale, che è un quantitativo mostruoso alla sua età, e questo probabilmente è il salto di carriera che ci dirà davvero se il londinese è un fuori classe anche quando il coefficiente di difficoltà si alza, quando si lotta per il titolo ogni partita, quando si ha veramente a che fare con il gota del calcio internazionale. Timber ha 22 anni, anche lui, carriera importante, 95 presenze con l'Ajax, 15 con la nazionale olandese, può giocare sia in mezzo alla difesa, sia come laterale basso destra, non è altissimo, però è molto mobile, bravo con i piedi, è già un leader, deve migliorare alcuni aspetti del suo gioco difensivo, ma sicuramente è un elemento che verrà utile come primo cambio quando uno tra White, Saliba o Gabriel sarà infortunato o avrà uno scadimento di forma. Io devo dire che faccio il tifo per lui, mi piacerebbe vedere scalzare White dall'11 titolare perché non sono un grande fan del giocatore inglese, forse anche per motivi extracampo. Io trovo assurdo che un calciatore non sia in grado di integrarsi con il resto del gruppo e sia costretto a lasciare una Coppa del Mondo, per esempio, e trovo veramente singolare il fatto che White non perda occasione per pubblicizzare la sua diversità, il fatto che non ami assistere a delle partite di calcio. Francamente a me questo dà veramente fastidio, preferisco di gran lunga i giocatori che non possono stare per più di qualche ora senza guardare una partita dal vivo in TV. Però adesso, al di là della crociata anti-White, arriviamo a Havertz, no? Che secondo me è un tassello fondamentale dal punto di vista anche tattico, perché questa è la scommessa più grande per Arteta, a mio avviso, perché Havertz è talentuoso, elegante, lo diceva Stefano la settimana scorsa, segna quando è importante, Champions 2021, però ha una collocabilità in campo che non è banale. Non è un bomber perché ha fatto 32 gol in 139 partiti e ha dei lunghi momenti anche all'interno dello stesso match di apatia. Lui vuole giocare a centrocampo, però io ammetto che mi vengono i brividi per la paura quando sento parlare di un possibile centrocampo a tre con Rice alla base del triangolo e Ødegaard e Havertz come intermedi, a supporto di Gabriel Jesus, Martinelli e Saka. Ora, questo secondo me è uno schema che puoi proporre quando sei in vantaggio di tre gol al 75esimo a Kenilworth Road. Non è certo uno schema che tu puoi proporre al fischio d'inizio di Arsenal City, a meno che vai a fare dei cambiamenti importanti, magari metti la difesa a tre, però a quel punto hai solo due punte. Oppure, completamente diverso il discorso se si pensasse a un 4-2-3-1 con magari Partey e Rice davanti alla difesa e un ulteriore centrocampista offensivo tra le linee, che a questo punto però potrebbe essere soltanto uno tra Havertz e Ødegaard. E quindi mi sembra che la maniera con cui Arteta riuscirà a utilizzare Havertz secondo me sarà veramente importante. Comunque l'Arsenal è più vicino al City, questo senza dubbio. Io credo che ci voglia ancora un buon cambio per Gabriel Jesus. È vero che Havertz potrebbe comunque giocare da falso 9, però non sono ancora convinto di Nketiah, anche se l'anno scorso ha fatto abbastanza bene quando ha giocato, ma secondo me ci vuole un po' di qualità in più.
Ecco Stefano, faccio anche a te la domanda agganciandomi al finale dell'intervento di Pierluigi. Il gap con il City è colmato in parte, siamo ancora lontani, e poi ti vorrei anche chiedere se Rice vale davvero tutti quei soldi, anche se siamo abituati che ormai le cifre sono talmente fuori controllo che forse non è neanche la domanda da fare. Comunque a te la parola.
Ma ormai l'hai fatta, quindi parto subito da quello. Ma io credo di sì, ovviamente nel calcio di oggi e in proporzione ad altri acquisti che sono stati fatti da altri club per decine e decine e decine di milioni. Insomma, il Manchester City, visto che vogliamo utilizzare quello come termine di paragone, è una squadra che negli anni, quando ha avuto bisogno di terzini o di centrali, è andato a spendere 50, 60, anche 70 milioni per prendere dei giocatori che magari certo potevano servire a Guardiola nella sua idea, però si è straspeso, insomma, anche per gente come Ake o che ne so, cioè giocatori che hanno dato, per carità, ma che non, voglio dire, il cartellino prima dell'interesse del City non parlava di una cifra così mostruosa, no? Però Guardiola sapeva molto bene quali erano e quali fossero i giocatori che erano funzionali al suo progetto di gioco e di miglioramento di una squadra che era già molto molto forte, e quindi su quello andava a investire, andava a chiedere il sacrificio economico alla proprietà. Quindi l'Arsenal, secondo me, in quella posizione si è assicurato un grandissimo giocatore. A me già piaceva, devo dire, abbastanza il centrocampo dell'Arsenal, magari qualcuno ha un po' overperformato la stagione scorsa e sarebbe stato il caso di vederlo anche questa stagione. Io credo che Odegaard no, per esempio, cioè è un giocatore che secondo me è all'interno di un bel processo di crescita, dopo che all'inizio a Madrid sembrava un mega fuori classe, poi era finito al Castiglia, addirittura sembrava che non potesse neanche più giocare in prima squadra a Madrid, è andato in Inghilterra, si è ripreso alla grande ed è in questo momento secondo me è nella sua maturazione migliore. Credo che, come diceva Pierre, alla fine di un giocatore come Thomas Partey è difficile fare a meno, o comunque di qualcuno che dia un po' di sostanza, perché sennò si diventa troppo leggerini, e, insomma, c'è stato bisogno anche di grandi Xhaka in più di un momento della stagione scorsa, nonostante sia un giocatore che poi da un momento all'altro, diciamo, ti può causare qualche problemino disciplinare, però ci vuole un po' tutto, no? E per rispondere all'altra domanda, gap parzialmente colmato, secondo me sì, distanza dal Manchester City ancora presente, secondo me sì. Tutto dipende e dipenderà, come sempre temo, da come il Manchester City affronterà il campionato. Non oso pensare a cosa possa essere la seconda stagione di Haaland al City, soprattutto se Lima, l'unica cosa che ancora gli manca secondo me, che è quella di essere poi decisiva nelle partite contro le squadre più forti, decisivo contro marcatori che magari sono lì apposta per prendere lui e per disinnescare lui. Nel finale di questa stagione qualcosina con Real Madrid, dove vabbè non era stato fortunatissimo, ma poi anche finale con l'Inter, per dire, in Champions qualcosa ha lasciato a desiderare, anche in finale con lo United, in FA Cup. Però voglio dire, l'Haaland del prossimo anno sarà un altro bel cavallo da tenere per tutti quanti, e secondo me all'Arsenal qualcosina ancora manca. La cosa positiva, e chiudo, è che a volte uno pensa alla stagione scorsa come a un'occasione sprecata magari per i Gunners, che a lungo avevano condotto, però anche chiudere bene in seconda posizione e tenere il gap dal City non a 15 punti ma a 4, a 5, a 6, a 3, secondo me fa poi venire più voglia a chi deve investire qualche mese dopo di mettersi la mano sul cuore e di fare il mega investimento per un giocatore come Rice, che a un certo punto sembrava anche corteggiato altrove, si parlava proprio anche del Manchester City, se non ricordo male, e insomma arrivare così vicini al traguardo secondo me fa venire voglia poi alla tua proprietà di provarci, e questo è un effetto positivo, diciamo indiretto o differito, di cui l'Arsenal secondo me ha beneficiato in questa stagione, in questa sessione di mercato. Quindi City ancora davanti secondo me, però se l'anno scorso li avrei messi comodamente in partenza dietro al Liverpool e forse anche a Chelsea e Manchester United, al di là di quello che poi è successo ai Blues, quest'anno secondo me l'Arsenal alla griglia di partenza, così come stanno le cose, parte secondo. Ma sto anticipando i nostri pronostici, siamo ancora a inizio luglio e quindi mi autofermo da solo.
Bravo, bravo, i nostri errori li comunicheremo a ridosso dell'inizio della Premier League.
Mason Mount has signed from Chelsea. That fee, £60 million. He's signed a contract until June 2028, we're hearing, with the option of a further year. The 24-year-old midfielder has made 279 club appearances, scoring 58 goals and contributing 53 assists. The Champions League winner was Chelsea's Player of the Year for both the 2021 and 2021-22 seasons. He has 36 caps for England, played a key role in his country's run to the European Championship final in 2021.
E dunque Mason Mount approda al Manchester United. Il Chelsea perde un pezzo da 90, ma del resto dalle parti di Stamford Bridge bisognava sfoltire un po' i ranghi. Pierluigi, anche sui Blues ti chiedo un recap dei movimenti fatti finora.
Beh sì, sapevamo che al Chelsea l'estate sarebbe stata molto movimentata, come se le ultime due finestre di mercato non le fossero state, no? Però io francamente non mi aspettavo che i Blues facessero praticamente piazza pulita in mezzo al campo, perché se andiamo un po' a riflettere e vediamo cosa è successo, sono partiti N'Golo Kanté, è partito Mount, Kovacic, Loftus-Cheek, Zakaria, vabbè, si sapeva che era solo in prestito, però non è stato confermato, Ziyech non è partito, ma solo perché c'è stato un problema al ginocchio con l'Al-Nassr, ma non vedo come possa rimanere. Ci sono anche dei giocatori un po' più offensivi che comunque avrebbero potuto giocare in alcune partite a centrocampo, come Havertz e João Félix, che sono anche andati via, il portoghese era in prestito ovviamente. Quindi alla fine l'unico titolare inamovibile in mezzo al campo che è rimasto a Pochettino è Fernandes, magari Gallagher, anche se non lo definirei un titolare fisso, e poi Chukwuemeka, che è più un giocatore per il futuro. Quindi a questo punto, per alimentare il 4-3-3 del tecnico argentino, perché mi immagino che giochi con questo sistema, al di là di un portiere di una prima punta, perché non penso che in attacco i Blues si limitino a Jackson e Nkunku, adesso la priorità a Stamford Bridge è quella di avere due centrocampisti di livello internazionale. C'è un giocatore che piace moltissimo ai Blues, che è Caicedo, tanta energia, tanto dinamismo, tanta intensità, penso che sia un giocatore che si adatti molto bene al gioco di Pochettino, però il Brighton vuole 100 milioni. È vero che il Chelsea, abbiamo visto che in passato insomma non si è fatto stupire o irretire da queste cifre, però magari ci potranno anche pensare un po' meglio adesso. E poi ci sono anche un paio di interessanti talentini su cui sembra che i Blues abbiano appunto messo gli occhi addosso. Uno è Gavri Beiga del Celta Vigo, che è un giocatore completo, a suo agio piuttosto sul centro-destra, bravo sia nella fase offensiva ma anche in quella difensiva, però ha solo 21 anni, al primo anno a titolare nel Celta, è spesso paragonato a Juan Mata, è un ottimo giocatore, ma non credo che sia ancora un elemento che possa essere titolarizzato in Premier. E poi c'è l'altro, dicevo, due talentini, l'altro è Matheus França, brasiliano, 19 anni, del Flamengo, un giocatore ancora più offensivo, lui può addirittura giocare da seconda punta, però anche lui chiaramente non me lo vedo come un potenziale titolare, per di più non ha neanche esperienza in Europa, quindi sarebbe ancora più difficile il gap per lui. E poi c'è un terzo giocatore che direi anche lui è una promessa, che però ha dalla sua il fatto di aver già esperienza in Premier. Mi riferisco a Romeo Lavia, 19 anni, scuola Anderlecht e City, ha fatto una grandissima annata con il Southampton, forse è stato l'unico raggio di sole in una stagione terribile per i Santi, ed è un centrale di centrocampo basso che gioca davanti alla linea difensiva. Secondo me sarebbe un'ottima alternativa per dare un po' di respiro sia a Fernandes sia a Caicedo se dovesse arrivare, però è un giocatore che ha tantissimi estimatori, il Liverpool in primis, quindi non sarà facile aggiudicarselo. Insomma, tutto questo per dire che tanti giocatori sono partiti, forse era anche normale che fosse così, però ora il Chelsea dovrà veramente darsi da fare, perché in mezzo al campo rischia di essere veramente sguarnito. È vero che siamo solo a luglio, però insomma, abbiamo visto che il Liverpool colpi importanti in mezzo al campo li ha già fatti.
Stefano, io ho grande ammirazione per Pierluigi, i suoi recap sono sempre molto precisi, ma io sul Chelsea non ci sto più capendo niente, alzo bandiera bianca, aspetto la fine del mercato per capire chi è rimasto, chi se n'è andato, non ci sto capendo più niente.
Ma infatti probabilmente se mi mettessi una maglia da allenamento, ne trovassi una uguale e mi presentassi a Cobham in allenamento, secondo me potrei passarla liscia e almeno fino al primo appoggio sbagliato di 3 metri potrei essere scambiato pure io per uno che magari rientra da qualche prestito o va da qualche parte o viene dall'Academy. No, Academy no, perché ormai anch'io ho passato gli Anta. Vabbè, no, sì, per dire che è un porto di mare. Porto di mare assoluto e quindi va un po' tutto tenuto in stand-by in attesa di avere una definizione di ruoli calcistici, diciamo, di posizioni di campo occupate e di caselle riempite a seconda dei desiderata dell'allenatore, che insomma è arrivato adesso e ha il difficile compito, secondo me, di normalizzare un po' la situazione. In questo, secondo me, lui però è bravo, Poch, e è una cosa che io credo abbia fatto in parte anche al Tottenham, che aveva un po' perso la direzione prima del suo arrivo. Si rinforzava senza un criterio, senza una linea riconoscibile. Ecco, secondo me in queste cose Pochettino è già un ottimo allenatore, nel senso che lo ha già dimostrato un top in Europa. Quello che gli è mancato, soprattutto nell'altra parte di Londra, diciamo in zona Seven Sisters, è poi di portare a casa quel grande trofeo o comunque quell'argenteria che facesse felici gli Spurs. Il Chelsea quel problema paradossalmente non ce l'ha, perché è una piazza, ecco, la cosa migliore forse è questa, cioè stiamo parlando di una piazza che ha vinto 2 Champions nell'epoca recente e che comunque insomma ha vinto anche titoli inglesi, è abituata a vincere, però credo che tutto sommato non abbia quell'ansia, quella fame, no, la fame magari sì, ma quell'ansia, ecco, quel bisogno disperato di dover vincere qualche cosa per poter interrompere dei digiuni, interrompere dei countdown, come quando il Liverpool non vinceva la Premier da una vita, o l'Arsenal adesso è parecchio che non vince, il Tottenham non ne parliamo neanche. Il Chelsea, se si rimette un attimo in ordine, può, come dire, attendere ancora un attimo prima di alzare qualche coppa. La scorsa stagione è stata una tragedia da questo punto di vista ed è stata dura da digerire per i tifosi, però è una piazza che secondo me può stare un minimo tranquilla in attesa della ricostruzione. Dopodiché ho letto una frase un po' meno lucida invece di Pochettino, che parlava del Chelsea come della miglior squadra inglese dell'era recente. Per carità, bene, anche per il fatto che, ripeto, 2 volte campioni d'Europa. Però se guardo un attimo l'Albo d'Oro e chiedo magari, che ne so, a uno che passa di qua, Guardiola, cosa ne pensa, io credo che forse il Manchester City alla fine qualcosa di più del Chelsea ha fatto nell'era recente. Ecco, quindi starà a lui cercare di colmare questo gap e vedere un po' se riesce a riportare i Blues anche a battere il Manchester City in contesti importanti, cosa che in passato recente è successa a livello europeo.
Si è disposti a dire qualunque cosa pur di ingraziarsi i nuovi tifosi. Perdoniamo Pochettino per la frase che ha detto e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata di In The Box. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a voi, ciao a tutti, alla prossima.
E al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, a presto.